Grazie. Allora vi abbracciamo nel Signore insieme a mia moglie e miei figli. È proprio bello vedere, bello questa mattina poter adorare il Signore come lo stiamo facendo. E vogliamo questa mattina ancora continuare ad adorarlo perché Lui è degno della nostra adorazione. E vorrei questa mattina condividere con voi un brano che conosciamo molto bene, che lo troviamo in Matteo capitolo 26, i versetti da 6 a 13. Matteo capitolo 26, versetti da 6 a 13. E dice così la parola del Signore. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, l'ho fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Adesso andiamo in Marco capitolo 14. Marco capitolo 14, versetti da 3 a 9. Dice così: Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di nardo puro di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Qui c'è una piccola differenza, un aggiunto, che quello che questa donna fa è rompere l'alabastro. Versetto 4. Alcuni indignati si dicevano tra di loro: perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darle ai poveri. Ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché la date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete. Potete far loro del bene, ma me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva. Ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Adesso Giovanni capitolo 12, versetti 1 a 8. Giovanni capitolo 12, versetto 1 a 8. Qui inizia un po' diverso, dice questo fatto, dice: Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dei morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, qui dice il nome, prese una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unsì i piedi di Gesù, qui non dice il capo ma i piedi di Gesù, e li asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena del profumo dell'olio. Un altro dettaglio che altri Vangeli non dicono, ma Giuda Iscariota, uno dei discepoli che stava per tradirlo disse: perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono date ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Fin qui la lettura. Questo episodio viene riportato, come abbiamo visto, nel Vangelo di Matteo, di Marco e di Giovanni. Ognuno di questi evangeli mette in evidenza delle caratteristiche, dei particolari di questo episodio. Ma Matteo e Marco non dicono il nome di questa donna che fa questo gesto, ma come abbiamo letto lo sappiamo dal Vangelo di Giovanni che questa donna è Maria, sorella di Lazzaro e di Marta. Voglio anche ricordare che una parte di questa famiglia, cioè Marta e Maria, compaiono per la prima volta nel capitolo 10, versetto 38 a 42 del Vangelo di Luca. L'Evangelo di Marco dice che questa donna, che sappiamo da Giovanni che Maria, rompe l'alabastro pieno di olio profumato, mentre Matteo e Giovanni non dà questo dettaglio. In Marco e Matteo Maria versa l'olio sul capo di Gesù, mentre in Giovanni Maria unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli e la casa fu piena di profumo, un dettaglio che solo l'Evangelo di Giovanni riporta. Gesù spesso veniva invitato a cena o a pranzo. Anche questo episodio si svolge a tavola e questa volta in casa, come abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, in casa di Simone il lebbroso, una persona che Gesù aveva guarito. Quindi un momento di comunione fraterna, un'atmosfera speciale dove oltre a Lazzaro, Marta e Maria c'erano tutti i discepoli di Gesù. C'erano almeno una ventina di persone, soprattutto, cari fratelli e sorelle, c'era Gesù, c'era la presenza del Signore. E dove c'è la presenza del Signore, c'è la sua benedizione, come ricorda il Salmo 133, che dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. E come l'olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, e come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Loro praticamente stavano mettendo in pratica questa verità, stavano realizzando questa verità, e noi tutti, cari fratelli e sorelle, dovremo realizzare questa verità. Vediamo in questo salmo come la comunione fraterna è paragonato all'olio profumato. Perché l'olio profumato nella scrittura ci parla di diverse cose. Ci parla di benedizione, come abbiamo appena letto nel Salmo 133, ci parla di allegrezza, di gioia, se andiamo in Proverbi capitolo 27, versetto 9, e in Isaia capitolo 61, versetto 3. Vediamo questo. Quindi è anche una figura dello Spirito Santo, perché l'allegrezza e la gioia sono le caratteristiche, il frutto dello Spirito Santo. Poi in Proverbi capitolo 21, versetto 20, l'olio viene messo allo stesso livello dei tesori preziosi. Poi ancora l'olio profumato ci parla di reputazione, di buona testimonianza. Ecclesiaste capitolo 7, versetto 1, ci parla anche di voto, di un voto che una persona faceva, per esempio in Genesi capitolo 28, versetto 16, quando Giacobbe fece un voto al Signore. E poi ci dice in questi passi, dice proprio, io sono il Dio di Betel, dove tu versasti dell'olio su una pietra commemorativa e mi facesti un voto. Poi, infine, l'olio profumato ci parla anche di saggezza e di gloria. E infine l'olio sacro profumato ci parla di adorazione. In Esodo capitolo 30, versetti 22 a 38, abbiamo la ricetta dell'olio sacro, dell'olio profumato, e quale doveva essere il suo uso. L'olio sacro, quello profumato, serviva per ungere e consacrare, cioè mettere da parte degli oggetti e delle persone per certi servizi, compiti, come i re, i profeti, i sacerdoti, e anche per onorare delle persone quando morivano come i re, ce lo dice questo anche in Giovanni capitolo 19, versetto 40, che avevano vissuto, camminato in un certo modo. Ci troviamo di fronte a una cena che non è come tutte le altre cene, una cena a cui si aggiunge un fatto insolito. Succede qualcosa di inaspettato per molti. Una cena non come tutte le altre cene, perché ciò che succede in questa cena non sarà più dimenticato, ma sarà continuamente ricordato. Cioè quello che Maria ha fatto sarà raccontato in memoria di lei, dovunque e in tutto il mondo dove si predicherà questo Vangelo. Abbiamo letto alla fine di questo brano. Maria si è sempre distinta sia nella sua famiglia e sia nella famiglia spirituale. Ha fatto sempre la differenza. È stato sempre rispetto agli altri a un livello più alto, spiritualmente parlando. Una credente che aveva fatto una scelta importante. Se andiamo in Luca capitolo 38, capitolo 10, versetto 38 a 42, ci dice che Maria aveva scelto la parte buona. Una credente che aveva scelto una parte buona. Ma questa sua spiritualità ha dato sempre fastidio. Come nel Vangelo di Luca, come dicevo prima, nel capitolo 10, quando la sorella Marta si lamentava perché Maria era ai piedi di Gesù per ascoltare la parola e non le dava una mano. E anche in questo episodio il suo comportamento, come vedremo più avanti, non sarà gradito, soprattutto non sarà gradito ai discepoli di Gesù, anzi sarà disprezzata. Ho dato un titolo a questo brano ed è proprio questo: versa il tuo olio sulla persona giusta al momento giusto. Versa il tuo olio sulla persona giusta e al momento giusto. Abbiamo letto che mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di nardo puro di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo e gli unse i piedi e li asciugò con i suoi capelli. E sappiamo dal Vangelo di Giovanni che questa donna, voglio ancora ricordarlo, era Maria. La scrittura ci dice in Esodo, è qualcosa di molto importante, in Esodo capitolo 30, dove troviamo la ricetta di quest'olio sacro, dal versetto invece 32 a 38, ci dice come doveva essere usato quest'olio sacro. E ci dice che non doveva essere usato né per se stessi né per un estraneo. E chi lo usava per se stessi o per un estraneo veniva eliminato dal suo popolo. Perché come abbiamo visto prima, l'olio sacro profumato ci parla di diverse cose, ci parla di onore, di gloria, di adorazione, che spetta solo al Signore e a nessun altro. E Maria sapeva molto bene che quello che stava facendo e verso chi lo stava facendo, perché se lo avesse usato per se stessa o per un estraneo, sarebbe stata eliminata dal suo popolo. Ci sono storie nella parola di Dio dove alcune persone hanno usato l'olio profumato per se stessi e sono morti. Per esempio, in Atti capitolo 12, versetto 20 a 23, l'esempio di Erode, che ha usato l'olio sacro per se stesso, cioè si è lasciato divinizzare dal popolo. E leggiamo che il popolo lo acclamava voci di un Dio e non di un uomo. Erode aveva preso la gloria, l'adorazione che spetta solo al Signore. Per questo motivo morì rosso dei vermi. C'è un altro episodio che troviamo in Atti capitolo 14, versetto 8 a 18. Vi ricordate quando Paolo e Barnaba predicarono a Listra e la gente del posto li volevano divinizzare perché hanno visto quella guarigione fatta da loro di quell'uomo zoppo fin dalla nascita? Quale fu la reazione di Paolo e Barnaba? Si strapparono le vesti, balzarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, vi predichiamo che da questa vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Poi ci sono altre persone che hanno usato l'olio sacro profumato per degli strani. Per esempio, in Giovanni capitolo 4, versetto 22-23, Gesù disse alla Samaritana: voi adorate quello che non conoscete, cioè un estraneo. E se andiamo a vedere in Seconda Re capitolo 17, versetto 24-26, in cui abbiamo le origini dei Samaritani, nel versetto 25 di questo capitolo di Seconda Re 17, ci dice che quando cominciarono a risiedervi non temevano il Signore, e il Signore mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra di loro. Allora dissero al re d'Assiria: la gente che tu hai trasportato e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di servire Dio del paese, perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage, perché non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Hanno usato l'olio sacro, hanno usato la gloria che spetta al Signore verso degli estranei. Da come ci viene riportato questo episodio di Maria che versa l'olio, rompe la pasta d'olio e lo versa su Gesù, e nel modo in cui viene riportato questo episodio, Maria non vedeva l'ora di portare il suo alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e romperlo e versarlo sul capo di Gesù e ungere i suoi piedi e asciugarli con i suoi capelli. È interessante vedere come lei non fa questa azione di nascosto. Perché quando si fa qualcosa di nascosto è perché si ha paura o ci si vergogna, è vero? Essendo anche una donna in mezzo a tanti uomini, ci voleva sicuramente molto coraggio. E lei non l'ha fatta nemmeno per farsi vedere. Lei era sicura e decisa di quello che stava facendo. E non ha fatto dei calcoli se le conveniva o meno. Un gesto che non viene nemmeno fatto di fretta o in qualche modo o tanto per farlo, ma lei ci mette impegno e attenzione, un'azione che ci parla di consacrazione, come abbiamo ricordato, di quello che ci parla l'olio sacro, un'azione che ci parla di una seconda salvezza, un'azione che ci parla di adorazione. Possiamo notare come la sua adorazione non era un'adorazione verbale, è vero. Non sentiamo una parola uscire dalla bocca di Maria. Ma perché l'ha fatto? Chi era Gesù per Maria? Gesù per Maria era il primo amore. E prima che Maria manifestasse il suo amore per Gesù, Gesù ha amato Maria come amava Lazzaro e Marta. Giovanni capitolo 11, versetto 5. Questo ci ricorda, e lo leggiamo in prima Giovanni, capitolo 4, versetto 19, che egli, cioè il Signore, li ha e ci ha amati per primo. E che Gesù ama anche te. E quindi il Signore non fa discriminazione. Gesù per Maria non era solo il maestro, il suo insegnante. Ce lo ricorda quando Maria era ai piedi di Gesù, che ascoltava la parola. Gesù per Maria era molto di più. Gesù per Maria era il suo Signore prima di tutto, il padrone della sua vita. Nel capitolo 11 di Giovanni, versetto 33, ci viene detto che appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche Marta lo chiama Signore, ma non la vediamo mai ai piedi di Gesù. Cari fratelli e sorelle, indipendentemente, e amici, se siamo credenti o non credenti, la Scrittura ci ricorda che Lui è il Signore di tutti e di tutto. Filippesi capitolo 2, versetto 11. E ancora Isaia 37, 16, altri passi ancora ci ricordano questo. Gesù per Maria era il Messia, l'unto di Dio, il re della sua vita. L'olio veniva messo sui re, era il profeta di Dio per lei, era la parola incarnata. Gesù per Maria era colui che non delude, è colui che mantiene le promesse, è colui che da lì a poco andava a morire sulla croce per i suoi peccati, che dava la sua vita anche per lei. Erano pochi giorni della Pasqua, la crocifissione di Gesù era vicino, ci dicono i passi precedenti, i passi successivi a questo brano. Ma come faceva Maria a capire tutto questo? Quando Maria stava ai piedi di Gesù che ascoltava la sua parola, lo leggiamo sempre in quel famoso passo di Luca, capitolo 10, versetto 38 a 42, Maria ascoltava la parola attentamente. Quindi Maria si dilettava nella parola, amava la parola. E in Giovanni 14, 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amata dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui, non a un altro, a lui. E quello che lei fa in quella cena è la dimostrazione che lei la parola la metteva in pratica, che ci credeva, un gesto che per lei era dovuto, non ci pensa due volte. Con quel gesto, cioè quello di portare un alabastro d'olio di nardo puro di gran valore, abbiamo letto, e quel valore abbiamo letto che era di 300 denari e anche di più, quindi una paga di un anno di un operaio, dice che quell'alabastro pieno di nardo puro di gran valore era anche la dote di Maria. E lei rompe questo alabastro in modo che poteva versare l'olio abbondantemente sul capo e ungere i piedi di Gesù, non un poco alla volta. Perché se lei non avesse rotto l'alabastro d'olio, sarebbe uscito una goccia alla volta, perché la bocca dell'alabastro era molto stretto. L'olio sarebbe uscito quindi una goccia alla volta, perché la bocca dell'alabastro, ripeto, era molto stretto. Mentre lei, ripeto, ha rotto l'alabastro in modo che l'olio si versasse abbondantemente senza risparmiare una goccia sul capo e sui piedi di Gesù, per dire che lei ha rotto la sua vita davanti al Signore. Un gesto, come vediamo, volontario. per dire che la sua vita apparteneva a lui e per manifestare la sua consacrazione e per onorare la sua persona meravigliosa. E poi non fa solo questo, e asciugò i piedi di Gesù con i suoi capelli. Qui vediamo fino a che punto si è abbassata questa donna. Li asciugò con i suoi capelli. E in Prima Corinzi capitolo 11, versetto 5, 6 e 15, sappiamo che i capelli sono la gloria della donna. Lei ha messo la sua gloria ai piedi di Gesù, perché al Signore va tutta la gloria. Lui solo è degno di onore, gloria e potenza. E in Apocalisse capitolo 4, versetto 10, troviamo questo passo straordinario, dove i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli, e gettano le loro corone, che ci parla di regalità, che ci parla di premi, che ci parla di vanto, che ci parla di gloria, davanti al trono, dicendo che solo lui è degno di lode, gloria, adorazione. Ma qual è stato il risultato di questa azione? E la casa fu piena del profumo dell'olio. Quando la casa si riempie del profumo dell'olio, quando il nostro alabastro viene rotto davanti al Signore, finché l'alabastro rimane intatto, faremo molta fatica a sentire il profumo. Arriveranno a dire: ma questo è un credente? Ma questa è una credente? Di Maria, che era una credente, si sentiva da migliaia di chilometri. Anzi, si sente tuttora e in tutto il mondo. Alla fine del brano abbiamo letto: in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Maria non solo ha versato il suo olio sulla persona giusta, Maria ha versato l'olio anche al momento giusto. In Luca capitolo 24, versetto 1 a 7, quando le donne andarono al sepolcro portando con loro dei aromi e profumi per ungere il corpo di Gesù, non trovarono il corpo. E dice in quel passo che mentre stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite inchinarono il viso a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Maria, come si dice nel calcio, ha giocato di anticipo. Dice in Marco capitolo 14, versetto 8, lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. Quante benedizioni, cari fratelli e sorelle, ci siamo persi perché siamo arrivati tardi, è vero? Un'altra cosa importante che Maria ha fatto prima di portare l'alabastro d'olio profumato è il modo in cui ha conservato l'olio. Conservare non è solo mettere da parte. Gesù dice alla fine che Maria aveva conservato l'olio per il giorno della sepoltura. Conservare non è solo mettere da parte. L'olio bisognava conservarlo bene, perché quest'olio, oltre a essere una materia preziosa e costosa, come abbiamo letto, era anche delicato e sensibile, bastava poco rovinarlo, e quindi se conservato male o poco protetto, succede quello che leggiamo in Ecclesiaste capitolo 10, versetto 1. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia, dice in questo passo, guasta il pregio della saggezza e della gloria. Maria ha fatto sì che il suo olio rimanesse puro, che nessun fattore esterno e nella propria casa intaccasse l'olio sacro. Quindi lei ha vigilato su di esso, perché niente di impuro potesse guastare quest'olio che era per il Signore. È vero, quante volte magari abbiamo permesso a fattori esterni e fattori che erano in casa nostra di guastare quell'olio che era per il Signore. Qual è stata invece la reazione dei discepoli vedendo l'azione di Maria? Abbiamo letto che si indignarono e dissero: perché questo spreco? Cari fratelli e sorelle, quando siamo consacrati al Signore, scusate, quando non siamo consacrati al Signore, quindi quando siamo miopi, quando c'è poca spiritualità in noi, qualsiasi azione buona che compiamo, che si compie, o colui che compie, cioè la persona che invece è consacrata al Signore, che compie un'azione buona nei confronti del Signore, dà fastidio, provoca indignazione. E non solo, abbiamo letto che questi discepoli hanno fatto anche maldicenza, perché dice che alcuni indignatosi dicevano tra di loro. Quando siamo consacrati al Signore, è vero, dà fastidio quello che facciamo, le nostre azioni buone nei confronti del Signore, dà fastidio a chi non è consacrato al Signore. Ricordiamoci questo, non ci dobbiamo scandalizzare. E in conclusione, nel versetto 10 di Matteo 26, così anche nel versetto 13 di Marco, capitolo 14, Gesù dice: lasciatela stare, perché la date noia. Lei ha fatto un'azione buona verso di me. Gesù la difende. Che bello, fratelli e sorelle. È vero, avremo delle persone contro, avremo il popolo di Dio contro, che tante volte avremo contro di noi gli stessi familiari. Ma è bello, cari fratelli e sorelle, che abbiamo dalla nostra parte il Signore, che non ci lascia soli, ci è vicino, ci protegge, che ci fa da scudo, per cui non saremo confusi. E voglio vedere l'ultimo aspetto importante che troviamo nel versetto 13 di Matteo capitolo 26, che dice: in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Gesù la onora. La onora perché lei lo ha onorato. E in 1 Samuele 2, versetto 30, dice che Dio onora quelli che lo onorano, anche se questo non ci è dovuto. Ma il Signore, nella sua grazia, ci dà anche dei onori, dei grandi onori, nonostante a Lui appartiene ogni cosa, nonostante Lui è l'autore della nostra salvezza. Allora, cari fratelli e sorelle, ancora questa mattina, in tutto quello che abbiamo letto dall'Epistola di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto da 3 fino a, da 4 fino a 7, e in questo brano vediamo ancora quando è grande il Signore. Che il Signore ci benedica. Amen.